su Radio 104.
On your favorite station.
Fabio Calvari e Gianluca Firpo sono in Situation Room.
E dopo Dry Me Up di Corona siamo pronti ad iniziare anche per questo martedì 15 novembre 2022. Bentrovati su Radio 104 da Fabio Calvari.
E ben ritrovati anche da Gianluca Firpo.
Pronti con la Situation Room fino alle 19. Room è inteso stanza e non room da bere, room, tanto per essere chiari e tanto per darvi anche qualche coordinata che riguarda come ascoltarci in FM, in DAB e in tutta la Liguria, in visual anche dalla nostra applicazione, dove è possibile anche solo ascoltarci se non volete vedere queste facciacce brutte. E beh, basta scaricare la nostra applicazione e lì c'è anche il tastino 104 TV. Stessa cosa si può fare dal nostro sito radio104.it, sezione 104 TV, e sul nostro canale Twitch, dove siamo ben visibili. Twitch.tv/radio104real. Allora, salutiamo i nostri amici francesi che ci ascoltano, a Nizza, che ci ascoltano
a Nizza.
Sì, poi
che siamo molto
dillo te, dai.
No, allora, ma in francese?
No, dillo in americano. certo, avevo di
On vous souhaite on vous souhaite une bonne après-midi de l'Italie, hein?
Vabbè,
aux amis français.
Io
voilà.
Ci credo.
Ma aspettavo che facessi la tua solita.
No, ho detto niente.
Gag in pugliese, no?
Ma no, che in pugliese, no. Casomai in calabrese possiamo farlo, ecco qua. Salutiamo tutti gli amici calabresi che ci ascoltano da Reggio Catanzaro.
Ecco. No, facciamo una cosa.
Sì.
Ora, d'ora in avanti, tutti i giorni ci metteremo, cercheremo di imitare un accento particolare per dare il buon pomeriggio a chi ci ascolta in tutte le regioni.
In tutte le regioni del mondo.
Cominciamo con l'Italia.
Isole comprese. Allora, è martedì, oggi ci occuperemo di un argomento abbastanza serio, anzi molto serio. Parleremo di disturbi alimentari e questo argomento servirà sia per chi magari in questo momento, parlo dei giovani, sta vivendo un momento che si avvicina molto a questo, ma anche per i genitori. Quindi nel caso, ascoltate bene, ovviamente non parleremo noi, non faremo soltanto domande, a parlarcene sarà Pier Fabrizio Cerro dell'ASL 2 di Savona, no?
Sì, tu hai fatto riferimento ai giovani, ma anche a tanti adulti, perché
adulti,
i disturbi alimentari non sono soltanto quelli forse più noti, la bulimia, l'anoressia, c'è anche l'obesità, per esempio.
Sì, bisogna sempre vedere quali sono i motivi scatenanti dei quali parleremo oggi.
È rivolto a tutti, quindi.
Intanto, però, visto che entreremo in un argomento serio, adesso, per il momento, alleggeriamo un pochino, dai. Andiamo, tra altre cose, volevo dire che il 15 dicembre dedicheremo una giornata, anzi un pomeriggio, comunque una Situation Room all'Italo Dance, alla musica Italo Dance.
Allora, sì. Denaro,
tutti li mettiamo, e sarà con noi, ci sarà un ospite che insomma ci farà un po' da cicerone, visto che insomma lui l'Italo Dance la suona ancora.
E quindi avremo una playlist tutta dedicata, spero.
Tutta dedicata, ma certo, la dedichiamo all'Italo Dance, che è quel, diciamo, è quel genere musicale che molti dicono è morto, sta lì da una parte.
Assolutamente.
E quelli che ho la puzzetta sotto il naso dicono ancora Italo Dance. Eppure c'è un popolo che lo balla, lo ascolta e lo compra, che è un popolo ben nutrito di persone. Quindi abbiamo deciso di dedicare proprio un pomeriggio intero all'Italo Dance il 15 di dicembre. E con noi ci sarà proprio Roby Rossini, collegamento da Roma. E insomma ci farà un po' da cicerone.
Un DJ è
un DJ, cantante, anche
produttore, insomma.
Sì, insomma, fa un sacco di cose. Parleremo di disturbi alimentari e lo faremo con il dottor Pier Fabrizio Cerro dell'ASL 2, che è qui con noi. Grazie per essere arrivato qui da noi.
Grazie a voi, buonasera.
Allora, insomma, l'argomento è delicato, importante e insomma ne soffrono parecchie persone di disturbi alimentari per vari motivi. Intanto diciamo che il disturbo alimentare è una patologia che è caratterizzata da un'alterazione delle abitudini alimentari e da un'eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. In estrema sintesi, insomma, no? Poi immagino che ci siano altre motivazioni o comunque il campo è abbastanza largo. La situazione, intanto, per quanto riguarda l'ASL 2 e per quanto riguarda un po' la Liguria o comunque Savona e provincia, qual è la situazione?
Ma la situazione in generale è una situazione drammatica, nel senso che è un disturbo che effettivamente, come dicevi tu, ha una un picco di frequenza in questo periodo storico, insomma, nel senso che sta diventando un'epidemia, no? È una delle dei modi più frequenti in cui si manifesta il disagio, soprattutto in una fascia di età, che è l'età adolescenziale. Cioè il disagio psichico adesso si manifesta in maniera molto frequente con un problema col cibo o con il corpo, più in generale, insomma. La situazione da noi nella SDUE, diciamo, siamo abbastanza fortunati, nel senso che noi abbiamo un centro dedicato, siamo al centro regionale, per cui è il centro di riferimento per tutta la Liguria. Però diciamo abbiamo una buona situazione, direi, per tutta la Liguria, perché stiamo costruendo una rete regionale di intervento, la stiamo cercando di migliorare proprio adesso, di costruire in maniera più capillare possibile. Insomma, la grossa sfida è riuscire a intervenire più precocemente possibile.
Oh, le cause, ce n'è una principale che ha riguardato tutti quanti noi, no? La pandemia ha inciso molto, forse ha dato una spinta ulteriore, ha creato disagi che immagino si siano poi manifestati con, insomma, con un disturbo, anche con un disturbo alimentare, se non psicologico, che insomma credo che sia abbastanza legato, no?
Sì, la pandemia non è una causa, ecco, però sicuramente è stato amplificato tutto in generale, insomma, tutte le nostre paure, le nostre fragilità, i nostri drammi interni, e quindi anche il disturbo alimentare. Ha fatto da detonatore fondamentalmente a due cose. Una, i problemi preesistenti, che erano un po' sotto soglia, cioè magari stavano un po' lì così a livello latente, e poi con la pandemia, stando tutti in casa, interrompendo le normali routine, la scuola, la palestra, insomma tutte le normali routine che bene o male a tutti noi ci tengono insieme, no? La routine ci aiuta un po' a stare insieme, e quindi questo ha favorito l'esplosione di situazioni che erano già un po' lì latenti. E poi l'altro invece con l'insorgenza proprio di sintomi nuovi, di forme nuove di disturbo col corpo e col cibo, perché chiaramente una situazione così drammatica come è stata la pandemia e soprattutto il lockdown ha portato tutti a rapportarsi con l'incognita, con le paure, quindi anche col cibo e con il corpo in una maniera alterata.
Oh, i comportamenti tipici,
sì,
no? Intanto.
Sì, più che citarli volevo proprio fare una domanda. C'è un campanello d'allarme che annuncia magari problemi di questo tipo, sia in un senso che nell'altro, bulimia, anoressia? Ci sono dei comportamenti tipici qua, diminuzione insomma dell'introito di acqua, digiuno, crisi bulimica, ecco, quando è che dobbiamo preoccuparci?
Allora, bisogna distinguere due cose a mio modo di vedere, no? C'è il campanello d'allarme, non deve essere focalizzato sul cibo e sul corpo, ma è sui comportamenti in generale, cioè bisogna accorgersi di quando un ragazzo o più frequentemente una ragazza, anche se adesso anche i maschi stanno diciamo aumentando di numero, comunque soprattutto una ragazza comincia a modificare i suoi comportamenti, non necessariamente a tavola, certo la desertificazione della tavola, quindi non mangiare più con gli altri, mangiare meno, controllare le calorie, sono sintomi abbastanza eclatanti, però a volte ci sono comportamenti che si manifestano in altre aree, per esempio non vedere più gli amici, l'isolarsi, il vivere tutto come una situazione di grande difficoltà, e poi certamente sì, preoccuparsi quando una persona comincia a essere ossessionata dal cibo, che vuol dire mangiare meno, soprattutto selezionare molto il cibo, mangiare solo certe cose, avere un'attenzione alle calorie esasperata, fare attività fisica in maniera esasperata, no? Cioè a tutti noi piace fare attività fisica e lo riteniamo una cosa salutare, però quando diventa un'ossessione, quando diventa che non mi posso permettere di fare un giorno di riposo perché altrimenti aumentano tutte le ansie e le paure, allora c'è qualcosa che non va.
E, prima abbiamo parlato, no, del lockdown, no, che è stata, sì, una, no, il detonatore, no, come l'hai chiamato, sì, tu, ma ci sono altre cause, no? Per esempio i modelli ai quali gli adolescenti si ispirano, e i modelli sono quelli sui social, no? I tanto decantati social, e anche quello può essere, come dire, voglio diventare come quella lì, come quello lì.
Sì, allora diciamo subito che noi la causa dei disturbi alimentari, dell'anoressia o della bulimia non la conosciamo, no? Questo va detto, perché in medicina bisogna essere molto onesti, cioè noi non conosciamo la causa, quindi probabilmente è un insieme di fattori che portano a questi disturbi, che si intrecciano, che costruiscono dei percorsi di maggior rischio in persone che sono già vulnerabili. Ecco, quindi è un intreccio tra vulnerabilità individuale e fattori poi esterni che si sovrappongono. Però sappiamo che non sappiamo la causa, ma sicuramente sappiamo che esistono dei fattori di rischio e dei fattori protettivi. Allora, i fattori di rischio sono, uno dei fattori di rischio è per esempio una bassa autostima, quindi non considerare, diciamo, non riuscire a riconoscersi un valore e quindi cercare il valore attraverso che cosa? Attraverso la magrezza, attraverso un corpo perfetto, un corpo idealizzato, eccetera. Questo è sicuramente un fattore di rischio, così come lo è l'ipercontrollo, no? Controllare tutto, controllare il corpo, controllare l'assunzione di cibo. Non posso controllare le emozioni, non posso controllare come gli altri mi vedono, però posso controllare quanto cibo ingerisco al giorno, no? E questa è una cosa che posso controllare. Così come posso controllare toccandomi se posso sentire quanto la pancia è piatta, quanto le ossa sporgono. Sono cose controllabili. A differenza di quello che gli altri pensano di me, non lo posso sapere, non lo posso controllare. Allora c'è uno spostamento su qualche cosa che è controllabile, il corpo e il cibo. Su questo i social giocano un ruolo importante. Non sono la causa, ma di nuovo, no, amplificano qualche cosa che è un fattore di rischio, perché io su TikTok o sui social o in generale vedo dei modelli che sono inarrivabili.
I fattori familiari, cioè al di là del modello, no, al quale ispirarsi sui social, ci sono anche dei motivi familiari, che ne so, dei disagi in famiglia che sfociano poi nel disturbo alimentare, cioè come reazione si arriva a quello, ma diciamo si parte da altre motivazioni, no? Può essere
assolutamente. Ci sono dei fattori di rischio familiare generici, no? C'è un disagio familiare di vario tipo, no? Situazioni di tensione, situazioni di, noi le chiamiamo emotività espressa, cioè quando tutto viene, diciamo, comunicato in maniera conflittuale, in maniera drammatica, non c'è gestione delle emozioni in famiglia, oppure al contrario tutta la rabbia, il conflitto che ci può essere all'interno della famiglia viene messo sotto il tappeto, no? Non si può litigare, no? Non si può discutere, quindi tutto viene messo a tacere, salvo poi però tutta questa rabbia repressa che poi viene fuori attraverso lo star male, attraverso i sintomi. E poi ci sono dei fattori un po' più specifici. Questi sono fattori di rischio generici per un disturbo, per un disagio psicologico che può diventare un disturbo dell'alimentazione. E poi ci sono dei fattori invece più specifici, che per esempio sono avere già qualche familiare che ha un disturbo alimentare, oppure familiari a dieta. Cioè spesso ci sono noi vediamo ragazzine o ragazzine che hanno a loro volta dei genitori che stanno tutta la vita a dieta, e quindi questo diventa un qualche cosa su cui si esprime da una parte una ricerca sempre di qualcosa di diverso da quello che si ha, e dall'altra parte è anche un modo per esprimere un malessere.
Insomma.
Sì, prima abbiamo parlato di modelli, quindi di archetipi. Sì. Ma com'è cambiata la percezione del corpo femminile nel corso dei secoli? Perché nell'antica Roma, per esempio, la donna corpulenta era il simbolo di buona salute, di fertilità. Poi perché si è arrivati invece all'idealizzazione della donna perfetta, magra, con le misure proprio ideali? Che passaggio culturale è stato questo?
Questo è un discorso, sarebbe molto lungo.
È antropologia, sì, capisco.
È un discorso molto lungo e interessante. Dirò di più, cioè secondo me c'è stato un cambiamento ulteriore proprio di questi ultimi tempi, no? Nel senso che certamente si è passato attraverso le varie culture da un certo tipo di corpo a invece un corpo che deve essere assolutamente magro, performante. Adesso però, negli ultimi anni, diciamo, no? C'è una tendenza a sovrapporre non solo un corpo magro, quindi un corpo magro che deve rispecchiare certi ideali estetici, no? Il canone della magrezza, diciamo, come ideale di bellezza, ma anche un corpo irreale, perché noi vediamo sui social queste immagini che vengono così veicolate. Ci sono corpi magrissimi con un indice, con una percentuale di massa magra che possono avere gli atleti olimpici, più o meno, no? Diciamo così. E nello stesso tempo una muscolatura, una capacità, cioè un corpo che ti ispira una capacità di potenza, di prestazione, no? Che non è più né un corpo femminile né anche maschile, è qualcosa di molto così fluido, no? E nello stesso tempo è innaturale, è inarrivabile perché è innaturale, no? Ne discutevo di questa cosa con un ragazzo. I ragazzi bisogna stare a sentire tanto perché ci insegnano tantissime cose, più di quelle che noi studiamo, no? I ragazzi bisogna proprio ascoltare. E ne discutevo con un ragazzo che mi diceva: ma il problema dei social non è tanto che tu vedi la modella o il modello, perché lì lo sai già che è inarrivabile, ma in realtà vedi il tuo compagno, amico, che magari attraverso i filtri, attraverso tutte le cose, riesce ad avere un corpo così, o comunque appare così. E allora il problema è: anch'io lo posso essere. In realtà c'è una finzione dell'immagine che ci mette in una trappola, in un loop da cui è difficilissimo uscire.
È come fare una corsa e vedere il traguardo e poi qualcuno ti sposta il traguardo in avanti, no? E non lo raggiungi mai, proprio perché sono modelli che non esistono, se non nella finzione, se non nel ritocco, se non nei filtri, quello che si diceva.
Esatto.
E prima tu dicevi, no, anche gli adolescenti, comunque anche gli uomini, stanno salendo di numero, no? Anche loro afflitti da questo disturbo. Le motivazioni sono diverse tra gli uomini e le donne, o diciamo la matrice è sempre la stessa?
A saperlo, non lo sappiamo. No, nel senso che, allora, intanto c'è questo dato allarmante, no? Che se prendiamo una fascia d'età dai 12 ai 17 anni, il 10% sono maschi, 1 su 10. Fino a 10 anni fa il problema dell'anoressia maschile non la prendevamo neanche in considerazione, dicevamo che era una malattia completamente femminile. Quindi c'è veramente una trasformazione. Che cos'è che si trasforma? Certamente si trasforma nei modelli culturali, si trasforma l'idea di maschio e di femmina che abbiamo, no? Anche questo sicuramente influisce, però noi come gente di scienza, che dobbiamo cercare di rimanere, non sappiamo dire se l'anoressia maschile, insomma il disturbo alimentare maschile e quello femminile, sono la stessa cosa. Non lo sappiamo ancora dire, probabilmente perché è troppo presto.
Forse è un fenomeno ancora
troppo
recente,
troppo fresco. Sì, possiamo dire una cosa però, che sta cambiando molto l'ideale di bellezza anche maschile, no? Perché fino a un po' di tempo fa si parlava di reverse anoressia o di vigoressia o bigoressia, che era, dicevamo, l'equivalente dell'anoressia maschile, e avevamo in mente i fisici palestrati, no? Fisici del culturista, che si faceva un'ossessione, esattamente come si fa l'anoressica, di non avere abbastanza muscolatura. Mi ricordo benissimo un mio compagno di allenamento che diceva: ma come sono piccolo, come sono, aveva delle masse muscolari enormi, no? Naturalmente poi faceva anche uso di steroidi e tutto quanto, ma si sentiva piccolo, cioè aveva una dispercezione corporea esattamente come l'anoressica, che è 20 kg e continua a dire che è grassa. Cioè eravamo bene. Ora questa cosa qua però è cambiata, perché in realtà l'ideale di vigore, di bellezza maschile, non è più quello, è di nuovo un fisico molto magro con pochissima massa grassa, e nello stesso tempo che riesce a avere gli addominali d'acciaio, no? La tartaruga, la muscolatura iperdefinita, tu devi vedere il muscolo netto, senza nessuna, e quindi è un inseguimento di nuovo di un corpo diverso, è ancora più difficile.
Stiamo parlando dei disturbi alimentari e lo stiamo facendo con il dottor Fabrizio Cerro, ASL 2, sì.
Lui non ci ha fatto caso, ma io sì. A proposito di lapsus, caro dottore, hai detto listening room,
è l'altra trasmissione, è vero, hai ragione. Cioè, no, un'altra che si chiama uguale, che non è su Radio 104, ma è su un social.
No, ma viva l'originalità proprio.
Sì. E che devo fare? Ma quella è nata prima, questa dopo. Capisci?
Allora siamo...
mi sono fatto male da solo.
È un lapsus, vero,
sì,
questo?
Sì, sì. Sì, succede, insomma, anche da attribuire all'anzianità, quindi delle volte.
No, vabbè, allora, era una battuta.
Stiamo parlando di disturbi alimentari e, come dicevo, lo facciamo con il dottor Pier Fabrizio Cerro dell'ASL 2. Insomma, abbiamo detto, no, che ancora non è ben chiaro, perlomeno, le dinamiche che spingono anche i ragazzi ad avere questo tipo di disturbo. Insomma, sappiamo quali sono le conseguenze, ma ancora forse i motivi scatenanti magari sono diversi da quello delle femmine, diciamo, no?
È possibile, sì, dobbiamo cercare di capirlo.
È uno studio ancora in corso.
Che differenza c'è tra bulimia e obesità? È una diretta conseguenza o no?
No, sono due disturbi diversi, nel senso che la bulimia nella bulimia noi abbiamo delle abbuffate, e una abbuffate vuol dire mangiare tantissimo cibo in poco tempo e con una sensazione anche proprio spiacevole di perdere il controllo su ciò che si mangia. Nella bulimia è accompagnato questo poi da delle condotte eliminative, quindi vuol dire o episodio di vomito autoindotto, vomito, oppure meccanismi di compenso, cioè fare un uso smodato dei lassativi, che tra l'altro è pericolosissimo per la salute, oppure fare un'iperattività compulsiva che porta quindi poi a eliminare ciò che si è mangiato con la buffata. Nell'obesità questo non succede, quindi, cioè, o meglio, nel disturbo dell'alimentazione incontrollato, binge eating disorder, questo non succede. Ci sono solo le abbuffate e poi non ci sono meccanismi di compenso, quindi una persona diventa in sovrappeso. Questa è la differenza. La bulimica è normopeso. Questo, c'è una grossa confusione, perché molte volte si dice bulimica, allora vuol dire che è sovrappeso. No, le ragazze bulimiche o i ragazzi sono normalmente sono normopeso, perché eliminano tutto quello che hanno mangiato. Il problema è proprio l'eliminazione, ancora più della... Cioè, la buffata è vissuta molto male come momento, proprio soggettivamente, no? Però per la salute il problema più grosso è la buffata, cioè il vomito poi porta a delle grossissime problemi di salute. Mm.
Abbiamo parlato dei ragazzi, no? Però anche gli adulti non sono al sicuro da questi disturbi. Le percentuali come sono? Cioè, voglio dire, anche gli adulti in percentuale soffrono di questi disturbi qui?
Sì, assolutamente. Cioè, ecco, un mito che bisogna sfatare, e che però, cioè, lo sfatiamo nel senso che è cambiato negli ultimi tempi, cioè i disturbi alimentari sono trasversali e interessano tutte le età. Cioè, non è vero che è un disturbo solo dell'adolescenza, anche se grava moltissimo sull'adolescenza, però ci si può ammalare a qualunque età. A qualunque età, abbiamo anche delle forme tardive, cioè abbiamo delle donne, uomini, in questa età qua, soprattutto donne, devo dire la verità, che anche in età adulta iniziano a soffrire di questi disturbi.
Cioè, magari fino a 30 anni non si è sofferto di nessun disturbo, sì, di questo tipo, e poi all'improvviso ci saranno ovviamente delle cause scatenanti.
Esatto, sì,
che lo determinano.
Sì, sì, diciamo che le percentuali sono così fatte, che noi sappiamo che gli esordi, ecco, adesso l'età di esordio si è abbassata di un anno, no? Gli ultimi dati ci dicono questo. Prima dicevamo che l'età media di esordio era 17 anni, età media, naturalmente. 17 anni, quindi vuol dire che ci sono delle ragazzine che esordiscono molto prima e qualcuno che esordisce più tardi. L'età media era 17 anni. Gli ultimi dati, proprio del 2021, ci dicono che l'età media si è abbassata di un anno, quindi l'età media è 16 anni. Di questi,
questo,
cioè,
significa che ci sono anche dei bambini,
esatto,
di 10 anni, 11 anni.
Esattamente, cioè di tutti gli esordi il 30% ha sotto i 14 anni. Questo secondo me è un dato veramente impressionante. Quindi parliamo di anoressia praticamente infantile. Questo è il problema più grosso. Sì. Poi è vero, ci sono anche adulti, però il problema drammatico è l'età preadolescenziale, adolescenziale.
E i possibili trattamenti, cioè come che tipo di lavoro si deve fare su una persona che appunto soffre di disturbi alimentari? Ci sono trattamenti diversi a seconda del sesso, delle situazioni, o in generale si inizia un percorso tutti insieme e poi magari si personalizza? Come funziona?
Allora, ci vuole un trattamento multidisciplinare, quindi non basta un terapeuta, e questo vale per qualunque età, cioè sono disturbi che hanno bisogno di un trattamento inter e multidisciplinare. Ci vogliono più professionisti, ci vuole il nutrizionista, il medico internista, lo psichiatra, lo psicologo, il dietista, il terapista della riabilitazione, l'infermiera, cioè ci vogliono più persone che ruotino intorno alla persona, perché il disturbo è un disturbo che interessa tutto il corpo, è un disturbo psichico, però interessa tutto il corpo, può portare anche a mortalità, non dimentichiamoci che è un disturbo con una mortalità ancora molto piuttosto alta, insomma. Nell'età adolescenziale è la prima causa di morte per malattia, quindi è molto importante. Quindi ci vuole un trattamento multidisciplinare, poi di volta in volta andrà declinato, sartorializzato, nel senso che poi l'anoressia, nelle ragazze che non sono tutte uguali, no? Ognuna manifesta questo disagio col corpo e col cibo a modo suo, ed è anche un tipo di sofferenza individuale diversa. Però il trattamento multidisciplinare questo vale veramente per tutti, perché ci sono proprio degli errori terapeutici quando una persona viene seguita per lungo tempo solo dallo psicologo, che magari si sottovaluta il sottopeso e le condizioni fisiche, o viceversa, viene seguita solo dal dietista, nutrizionista o dall'internista, che tiene conto del sottopeso ma non va incontro ai bisogni psichiatrici, psicologici profondi. Quindi ci vuole un trattamento in team multidisciplinare sempre.
Ma le persone che sono affette da questo disturbo sono coscienti? Cioè, perché di solito, no, quando adesso facendo un parallelismo abbastanza leggero, quando c'è una persona che ha bevuto e tu gli dici ma hai bevuto, quello ti risponde no, non ho bevuto, no, pensa di essere a posto. Tornando invece al nostro argomento, le persone affette da questi disturbi si accorgono di avere questo disturbo? Perché si è sempre detto, no, che per poter iniziare a risolvere un problema intanto bisogna capire che quel problema c'è, cioè devi essere cosciente di avere un problema.
E questo infatti è un grossissimo problema, è un disturbo in cui la collaborazione alle cure, diciamo, alla consapevolezza c'è sempre in misura molto parziale. All'inizio non c'è quasi per niente, e infatti diciamo che sono cure, tra l'altro sono cure lunghe, le cure dei disturbi alimentari, e per lungo tempo sono cure senza consenso o con un consenso molto parziale. Questo vale, non vale per la medicina in generale, vale per pochissimi disturbi. E quindi l'abilità del terapeuta deve essere quella di aprire una breccia, perché c'è un fondo di consapevolezza, diciamo così, no? E la ragazzina anoressica che sta male a un certo punto ci fa capire che non ce la fa più, cioè ci fa capire che è stanca, ma se tu le dici bene, allora adesso puoi mangiare di più o comunque ti curo io, ci mettiamo lì, ti curo, assolutamente non si fida, ha paura, ha il terrore di mettersi nelle mani di qualcuno, di perdere il controllo. Però lei sente che non ce la fa più, cioè c'è una parte di lei, una parte profonda di lei sente che non ce la fa più. Il terapeuta bravo, comunque l'equipe terapeutica brava, ma non solo il terapeuta, diciamo anche magari l'amico, no? Il familiare, l'amico, il conoscente che abbia una grande sensibilità, riesce a far breccia in questo, dice dai proviamo un po' insieme, ti accompagno io, cioè fai, ma io ti rispetto che tu, cioè, ma capisco che tu non ti fidi, capisco che devi mantenere il controllo, capisco tutto, no? Mi è capitato ancora ieri una ragazza che fa una vita, si sta massacrando proprio di attività fisica, mangia poco, e dire ma guarda io non voglio cambiare niente, capisco che tu devi fare 2 ore di attività fisica tutti i giorni nonostante sei sottopeso, nonostante, capisco tutto, però deve essere una fatica terribile, cioè devi fare proprio una fatica,
certo.
E da lì mano a mano si costruisce un'alleanza.
Volevo chiedere una cosa, questi tipi di disturbi arrivano in combinazione con altri disturbi, la depressione per esempio, cioè c'è un nesso di causalità ad esempio tra depressione, bulimia, anoressia o consumo di sostanze stupefacenti o disturbi della personalità borderline o...
Sì. Noi la chiamiamo comorbidità, no? Comorbidità o morbidità. Non c'è un nesso di causalità, però c'è un'associazione molto, molto frequente. L'anoressia si associa molto frequentemente alla depressione e al disturbo ossessivo, perché è abbastanza evidente. Cioè ci sono questi rituali che sono questo ipercontrollo che è sul cibo, ma spesso non è solo sul cibo, quindi si associa all'ossessione, all'ossessività, al disturbo ossessivo e alla depressione. La bulimia spesso si associa a un discontrollo degli impulsi, disturbi di personalità, disturbo border, depressione anche nella bulimia. Quindi sì, c'è una comorbidità molto importante, e nel trattamento, ecco, prima parlavamo di trattamento, no? È importante trattare anche le comorbidità, cioè bisogna avere una visione a 360 gradi, quindi trattare anche questi aspetti che sono aspetti proprio psichiatrici, a volte importanti, che si sovrappongono e vanno trattati, a volte anche con i farmaci, non necessariamente, mentre i farmaci nell'anoressia e nella bulimia servono molto poco perché ci sono poche evidenze, però sulle comorbidità, cioè su un disturbo, se c'è una depressione importante, se c'è l'ansia, se c'è un'ossessività, è importante trattarle, insomma.
Qual è la prima cosa che deve fare una persona che si rende conto di avere un problema? Cioè, qual è la prima persona con la quale deve parlare? Qual è la prima telefonata che deve fare per iniziare, diciamo, questo percorso? A chi si deve rivolgere per primo? Perché spesso no, si ha la paura di dirlo ai genitori, o forse sì, il timore di rivolgersi a uno specialista, a un dottore. E allora, quale può essere la prima persona che ti può dare il là e che dà inizio a tutto?
L'importante è che ci sia una persona, non è tanto importante chi è, no? Cioè magari uno sceglie di parlare con un insegnante, adesso noi stiamo facendo questo lavoro con le scuole, ci sono degli insegnanti di una sensibilità straordinaria, anche proprio di una capacità di comprendere. Quindi può essere insegnante, può essere l'istruttore della palestra, se è una persona ovviamente sensibile e competente, può essere un amico, può essere a volte anche un genitore, difficile perché sono troppo coinvolti, a volte una sorella, un fratello, a volte una zia, quindi un familiare un pochino più distante, che però ecco, l'importante è che sia qualcuno, e questo qualcuno poi deve essere a sua volta aiutato, cioè il qualcuno che riceve questa confidenza, che è veramente importantissima, deve sapere a chi rivolgersi. Il medico di famiglia deve essere preparato per questo, o i pediatri, e poi noi, cioè poi i centri speciali, dico noi, dico i centri specializzati, sì, certo, che devono raccogliere le
insomma notizie. Allora, qui ci sono un po' di dati, li vogliamo dare un po',
allora,
di, sì, che sono che rendono, fanno rendere un po' l'idea, no, in linea generale proprio di quello che,
sì, abbiamo
che,
parlato,
che è la situazione, no?
Sì, 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 sì. Allora, abbiamo parlato prima di quello che insomma ha significato la pandemia, il coronavirus, in questo appunto applicato in questo discorso. Come diceva il dottore, i dati che sono stati raccolti rivelano un ulteriore abbassamento dell'età di esordio di questo, esatto, tipo di disturbi. Il 30% di coloro che soffrono di questo tipo di disturbi è sotto i 14 anni. È una maggiore diffusione nella popolazione maschile tra i 12 e i 17, comprende circa il 10%. Ma ci sono anche episodi di anoressia infantile?
Sì.
Esistono. Perché qui parliamo di una fascia, diciamo, di ragazzi giovani, quindi 14, 15 anni, 16 anni. Però,
diciamo che dai 12 ai 17 anni, ecco, quando parliamo di 12 anni parliamo già, insomma, siamo quasi nell'infanzia, no? Comunque sì, esistono anche disturbi, esistono proprio disturbi infantili che sono diversi, cioè non possiamo trattarli allo stesso modo, perché lì bisogna trattarli col pediatra, con il neuropsichiatra infantile che tratta la coppia madre bambino, comunque caregiver e bambino, perché lì spesso, infatti, c'è anche un altro tipo di classificazione della Chatur, che è una classificazione proprio da 0 a 3 anni, no? E lì subentrano altre cose, però sono molto frequenti. Il bambino che non mangia è un bambino che esprime, ora semplificando molto, detto in maniera un po' così semplificativa, però è un bambino che esprime un dubbio, cioè esprime un dubbio sullo stare al mondo, sull'accudimento che riceve, sulla relazione, ma non perché sia colpa della madre o di chi lo nutre, però esprime un dubbio, un bambino che non è sicuro del suo stare, di essere accudito, di poter stare al mondo tranquillamente, no? E quindi lì bisogna agire sul sistema familiare, sulla relazione.
Insomma, è un argomento molto molto difficile. Io spero che con l'intervento del dottor Pier Fabrizio Cerro dell'ASL 2, se non altro, abbiamo dato delle indicazioni, dei numeri, delle possibili strade sicure da percorrere, ma soprattutto di guardare, di essere attenti ai segnali propri, ma anche quelli dei figli, insomma, delle persone che ci sono intorno. Perché questo forse è quello che può salvare le persone, no? Accorgersi dei primi sintomi, perché delle volte quando si va troppo oltre poi il percorso è molto più faticoso e più difficile da affrontare, a volte è troppo tardi e quindi è bene accorgersene per tempo. Va bene, allora intanto grazie a Pier Francesco Cerro, dottor Pier Fabrizio Cerro dell'ASL 2, e complimenti per il lavoro che fate, che immagino non sia facile per niente.
No, è difficile, ma
sì, no,
è un bel lavoro.
No, perché penso, no, penso sempre, no, e questo è una cosa che penso sempre, noi quando torniamo a casa, comunque al di là degli argomenti che trattiamo, comunque facciamo un lavoro che è anche divertente, no? E il vostro è importante, cioè se noi sbagliamo qualcosa, come ho sbagliato adesso il nome, posso dire vabbè, guarda, non è Pier Fabrizio ma è Pier Carlo, per dire, no? E però non abbiamo fatto grandi danni. Voi invece avete anche una grande responsabilità, no?
Quella di però è divertente anche il mio, cioè, sì. io sono molto appassionato, veramente mi proprio piace, devo dire la verità. C'è tantissima sofferenza, è vero, responsabilità, Però io devo dire la verità, i pazienti, i ragazzi mi danno tantissimo, penso che sia un bel lavoro. Se posso dire un'ultimissima cosa, sì. Lanciare proprio è uno slogan, forse non lo so, ci salverà l'attenzione, cioè come si diceva prima, no? Secondo me ci salverà l'attenzione, perché l'attenzione è proprio portare la mente, e la mente va allevata su questo, portare la mente a riconoscere tutti i piccolissimi segnali di qualcosa che non va, e quindi poi anche domandare: ma cosa che hai, cosa ti succede, cosa senti dentro, cosa c'hai in questo momento nella testa, no? Ecco, l'attenzione io penso che sia quello che ci può sempre salvare,
insomma fare qualche domanda in più non guasta.
Sì, esatto.
Ok, va bene, allora grazie per essere stato qui, grazie al dottor Pier Fabrizio Cerro dell'ASL 2. Adesso noi ci fermiamo, chiudiamo la prima ora di Situation Room, stavolta l'ho detto bene. Situation.